Come annunciato, oggi abbiamo ospite un progetto, un duo composto da Vittorio Nistri, già con i Dead Burger, con gli Ossi, insieme a un altro validissimo musicista e sperimentatore quale Filippo Panichi, o Panichi, adesso ce lo faremo dir meglio. E i due hanno dato vita a questo disco per Snowdonia omonimo, veramente un bel viaggio tra elettronica, alimenti psichedelici e wave, e c'è qualcosa che mi ricorda, perché no, almeno a me, anche qualche venatura Tuxedo Moon, e insomma ce li andiamo ad ascoltare intanto con un estratto, e poi avremo Vittorio Nistri con noi al telefono. E dunque si parte con Pipistrelli sul frigorifero.
Thank you.
E quindi abbiamo in sottofondo Pipistrelli sul frigorifero, il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi di Vittorio Nistri e Filippo Panichi, e abbiamo al telefono con noi appunto Vittorio Nistri, Dead Burger, Rossi e molto altro ancora per raccontarci questo bel vinile edito dalla Snowdonia. Ciao Vittorio, ben trovato.
Grazie Gianluca. Volevo dirti che qui con me c'è anche Filippo, quindi siamo al completo.
Ah, ok, ottimo, ottimo. Quindi ciao, ben trovato. Oh, lo dico bene il cognome, Panichi, no?
Sì, è così. Okay.
Assolutamente, benissimo. E intanto complimenti per il vostro lavoro, perché l'ho molto apprezzato. Vinile, diciamo, doppio, inciso su tre lati, ricco di sfumature e sonorità. Ecco, questo è stato un estratto. C'è una foto che vi raffigura dove operate in due con vari marchingegni, macchine, strumenti. Ecco, allora raccontateci un po' di questa vostra collaborazione. Vittorio Nistri, già ho citato i suoi lavori in passato con Dead Burger e Ossi anche più di recente. E Filippo, tu sei attivo nel mondo della musica e sperimenti già da tanti anni, ecco, è un'amicizia lunga quella vostra che esiste da tempo oppure vi siete conosciuti di recente?
No, è già qualche anno che ci conosciamo e che portiamo avanti questi lavori che sono per entrambi al di fuori delle nostre rispettive comfort zone. D'altra parte, se fai musica sperimentale e rimani sui tuoi binari, Non è completamente sperimentazione. Se provi a uscire dai tuoi binari, lo è. Credo che questo lavoro sia per entrambi una pagina diversa da quello che abbiamo fatto finora. Per me è il primo lavoro che non usa mai format canzone, non usa voci, non usa sezione ritmica, basso, batteria. E per Filippo è un lavoro inusuale, ti dirà anche lui perché ora.
Sì, a parte che tantissimo che io ero un chitarrista per formazione, ma tantissimo che non suonavo la chitarra.
Ah, ecco.
Su un lavoro, e in questo caso ho suonato sia parti improvvisate che alcune anche scritte, e quello veramente non lo facevo da un'eternità.
E tu adesso, cioè diciamo, attualmente in che ambiti ti muovi più che altro e con quali strumentazioni?
Quando sono dal vivo, che non è una cosa frequentissima, però insomma quest'anno è già successo diverse volte, faccio più che altro dei set di improvvisazione elettroacustica.
Ok.
Quindi più drone, noise, ambient, magari sempre piuttosto improvvisata, in parte anche perché uso macchine che hanno una grossa componente aleatoria, quindi il caso è benvenuto e lo gestisco, ecco. Mi piace così, è più il rischio, il fascino della sorpresa, a volte con altri, quindi proprio come improvvisazione con altri, a volte da solo.
E insomma, ne è uscito fuori questo bel lavoro a vostro nome, ecco, lo avete chiamato Vittorio Nistri, Filippo Panichi, quindi non vi siete dati una sigla e non gli avete nemmeno dato un titolo all'album, avete utilizzato i vostri nomi e cognomi.
Forse perché per entrambi c'è in quest'album una componente, se posso usare il termine, autobiografica. È un disco che è nato in momenti di vita particolari per ciascuno dei due, per motivi diversi, ma comunque particolari, che sono andati per uno malattie, per un altro perdita di persone care, e per entrambi erano periodi che ti portavano naturalmente verso atmosfere introspettive o crepuscolari.
Sì.
E quel tanto che è stato riversato di autobiografico in questi brani ha fatto sì che alla fine i nostri nomi fossero semplicemente la descrizione più corretta del contenuto emozionale dell'album.
E poi c'è anche un mood grafico che ben lo evidenzia. Beh, Vittorio, sia con i Dead Burger che con gli Ossi avete sempre curato l'aspetto grafico in una maniera molto importante, cioè non è solo l'immagine di copertina ma anche i contenuti interni al disco o ai CD, insomma. E ecco, anche
ci tengo
questo
molto, Gianluca, sì, è sì. Il mio modo anche per ringraziare coloro che ancora oggi in questa epoca di smaterializzazione dei supporti musicali e di tanti altri aspetti purtroppo delle nostre esistenze, ecco, coloro che ancora si ostinano a comprare la musica nella sua forma fisica, che è anche un modo di riconoscere alla musica un'importanza diversa, una possibilità di creare un legame empatico diverso. Il mio modo per ringraziare questi che ancora in piena controtendenza all'epoca si ostinano a comprare i dischi in forma fisica è cercare di dargli qualcosa che sia possibilmente bello, interessante, non solo da sentire, ma anche da toccare, sfogliare, guardare, leggere, anche da riporre su uno scaffale. Poi non so se ci riesco, ma mi ci impegno molto, perché secondo me rimarrà sempre un rapporto diverso e un'empatia maggiore, un legame più profondo con l'oggetto fisico. Naturalmente il mondo va in un'altra direzione e quindi questa è una battaglia intrinsecamente persa in partenza, ma finché c'è qualcuno che lo apprezza, per me fa la differenza.
Io sono di quelli che compra, acquista fisico, devo dire, non è il vostro caso chiaramente, perché vedo anche quanto viene il vinile, però negli ultimi tempi si sta lucrando anche sull'aspetto fisico. Io vedo dei vinili ormai nuovi a dei prezzi incredibili, altissimi, anche i CD a prezzi insomma che potrebbero essere minori, a meno che non vai sull'usato, ma di certi dischi allora già cambia. Quello che voglio dire è stato, per esempio, qualche giorno fa mi trovavo in un negozio che vende libri e dischi, una grande catena, ho visto dei ragazzini che erano in gita, 13 anni, 14 anni, che si sono messi lì a vedere i vinili, avrebbero pure voluto comprare, vedono i prezzi e hanno detto ma io non ce li ho i soldi per poterli comprare, ed erano cifre.
Certo, sì, sono certi supporti stanno prendendo un po' un aspetto di moda, quindi magari c'è anche chi... Noi abbiamo cercato di tenere i prezzi più possibile.
Beh, io vedo 22 euro qui almeno dal Bandcamp, confermate.
Abbiamo volutamente autoridotto le nostre spettanze per cercare di, non si può dire imporre, ma perlomeno di consigliare punti vendita di tenere i prezzi a un livello che possa far raggiungere questa musica anche dai veri e spuri e semplici appassionati di musica e non solo dai facoltosi collezionisti.
Esatto, perché non deve diventare la musica una cosa elitaria. Già i concerti stanno levitando tantissimo a livello di costi. Se adesso anche
È un'altra cosa che a me dispiace, capisco che è una tendenza che difficilmente si invertirà, ma per il nostro piccolissimo, microscopico ambito, per quello che possiamo fare, andiamo contro. Io vorrei che questa musica potesse raggiungere gente che la possa apprezzare, ci si possa emozionare anche se non ha i capitali del facoltoso collezionista. Ecco, questo. Poi ben venga anche il collezionista, ma l'idea che qualcuno certo magari compri e neanche ascolti perché per non, cioè, mi gela,
no,
Gianluca. Per me la musica va vissuta
assolutamente.
Sì, non sono nemmeno stato mai elitario sui supporti. Per me, io ho sempre comprato i CD quando li trovavo a meno, i vinili quando li trovavo a prezzo conveniente,
certo,
le cassette, tutto, anche il digitale. Non c'ho nessun problema con quella cosa lì, solamente che sì, appunto, i prezzi gonfiati, no, perché Non è neanche il momento storico.
No, esatto.
E ci troviamo benissimo con Snowdonia, perché anche Snowdonia fa tutto il possibile, anche in questo caso anche l'etichetta rinuncia a dei margini di guadagno, ma perché i prodotti targati Snowdonia possano arrivare al più ampio numero possibile di persone, indipendentemente dai portafogli. Ci troviamo proprio benissimo con questa etichetta.
È un'etichetta storica che ha prodotto e continua a produrre musica di un certo livello e sicuramente non convenzionale, anzi il catalogo è tutto da conoscere e da studiare. Tra l'altro, ecco, sul vostro Bandcamp si può vedere anche la sequenza di foto di come è composto il vostro vinile, anche quello che contiene al suo interno, quindi ecco. Poi ricordo che quando uscirà il podcast e l'intervista troverete anche l'ascolto dell'album preso proprio da Bandcamp, quindi vi potrete indirizzare proprio o sul sito di Snowdonia oppure sulla pagina di Mistri Panichi e potrete acquistare e magari regalare o regalarvi questo disco, perché merita assolutamente. Allora ci ascoltiamo qualcos'altro e poi torniamo a chiacchierare, ok? Questa
bene,
è
bene.
Giulietta Sottospirito. Un elemento che si può citare ulteriormente per la musica di Nistri e Panichi è l'elemento fantasmagorico, almeno insomma sì, tu hai usato il termine onirico, c'è anche questo aspetto, no? Nella musica che proponete.
Ma, ecco, credo che sia una musica che scarta di lato continuamente, spesso anche nei dischi di musica sperimentale, drum music piuttosto che intro, ma è abbastanza frequente che un brano, come si connota nel suo inizio, così continua a connotarsi fino in fondo, fino al termine del brano medesimo. Ed è una scelta lecita, naturalmente, più che legittima. Però diciamo che a noi, a me in particolare, piace la musica che scarta di lato. Da questo punto di vista, certi vecchi amori, che musicalmente non sembrano avere un nesso con questo disco, ma forse ce l'hanno sotterraneamente, tipo Frank Zappa, o gli Area, per citare nomi antichi, oppure Robert Wyatt, che non è né antico né moderno, è eterno per me, e avevano dei brani che scartavano e che avevano degli sviluppi. Moon in June scartava in mille direzioni. Nel piccolissimo, per quello che le nostre capacità ci consentono, è quello che cerchiamo fare anche di noi.
Io ho trovato qualche affinità, poi non so se sarete d'accordo o no, affinità, insomma, anche loro giocano molto di scarto, soprattutto quando vanno su cose un po' più particolari, Tuxedo Moon, non so tu che ne pensi.
Sono una grande, diciamo, ispirazione per tutte e due, Tuxedo Moon. Poi, oltretutto, quando si è iniziato a fare questo lavoro, Vittorio non sapeva né che io ero un chitarrista, ma pensavo che fosse solo un giratore di rotelli, insomma, solo di e non sapeva e non mi piaceva solo il rumore o la roba astrusa, ma che mi piace anche molto la melodia. Certo. Ho dei gusti molto selettivi, però, quindi appunto, per esempio, Tuxedo Moon, ok, Wyatt, ok, altre cose magari no. Poi ho anche delle passioni segrete veramente pacchiane e kitsch. Però insomma non è che a me non piace la melodia, di solito magari non la faccio nelle cose mie, ma con Vittorio mi sono trovato molto bene perché lui ha la costanza che a me manca e quindi a volte riesce a rifinire delle cose e io mi perderei, ecco.
Ma ad esempio qualche nome più estremo che invece ti appassiona, ecco, abbiamo citato nomi abbastanza noti, invece nomi più umoristici, ne so, Merzbow, Maurizio Bianchi, no?
Sì, io ci ho avuto una breve frequentazione con Zev.
Ah, come?
Stephen Weiss, l'ho conosciuto e abbiamo passato dei giorni insieme e mi ha formato molto solamente chiacchierandoci.
Okay.
Poi ovviamente mi piaceva un po' anche quell'area lì, industrial, coil, queste cose qui, poi però ci sarei Paulino Oliverus, Stuart Dempster, ma anche Harry Bertoia, che era un designer di mobili, che però ha fatto questi dischi negli anni 70 che si chiamano Sound Ambient, che erano fatti con queste sculture metallo che lui faceva con la stessa tecnologia con cui faceva i mobili.
Fantastico.
Che era acciaio mezzo saldato, praticamente. Esistono tuttora.
Come si chiama lui?
Harry Bertoia.
No, questo non
se,
mi manca.
Se guardi la sedia, lui ha fatto una sedia famosissima. Che negli anni 80 la vedevi in tutte le esposizioni.
Ok. Non devo studiare.
E poi lui in realtà voleva fare queste cose sonore fin dall'inizio, probabilmente. Infatti iniziò a registrare queste cose, le mise su dei dischi e poi lasciò detto ai figli di pubblicarle uno l'anno.
Però.
Poi questa cosa è stata raccolta in un compendio qualche anno fa, mi sembra, dalla Sonoris, che è una fichetta bella.
E invece sul vostro disco, ecco, quello che ascoltiamo è composizione o improvvisazione? No, è composizione.
Ci sono entrambe le componenti. Alcuni brani che vedi come autore a nome mio sono nati da composizioni, e lì Filippo poi è intervenuto con overdub, delle cose più disparate, devo dire, delle cose più curiose. Altri invece, quelli che vedi con i nomi di entrambi come autori, sono nati da improvvisazioni totali di Filippo, okay, sulle quali io poi ho scritto melodie, partiture orchestrali, oltre che parti di tastiere. No, il bello è non avere un unico percorso e non avere regole. Se c'è qualcosa che unifica le diverse nascite dei brani, è il tocco di chi li ha fatti o le ispirazioni o le emozioni che li hanno guidati. Però avere diversi percorsi per arrivare a un risultato, secondo me, è sempre ricchezza in un prodotto.
Secondo me anche è un po' lo specchio della libertà con cui abbiamo lavorato, perché il fatto di averlo fatto, la lavorazione di questa cosa è durata 4 anni. Ah, averci però, messo tutto, certo, questo tempo e aver avuto anche delle pause, perlomeno per me è stato anche uno svincolarmi da un ipotetico prodotto finito. Insomma, abbiamo fatto proprio quello che ci pareva.
Bello, bello. Oh, una curiosità, i titoli, perché alcuni sono particolari, ecco, Pipistrelli sul frigorifero, Giulietta sotto spirito abbiamo citato, qual era l'altro, Sheriff in Tiraspol, e quindi ecco, come li avete creati questi titoli?
Allora, il brano La ritacca dell'alba, il titolo è di Filippo, gli altri titoli sono miei e attengono a un mio modo di lavorare che poi porto anche negli Ozzi o nei Desburger o in tutti i progetti che faccio, che è quello dentro di me di aggrovigliare tra di loro non solo la musica ma tutte le mie passioni. Io sono un appassionato di letteratura, di arte contemporanea, mi faccio viaggi per vedere le mostre quando e come posso, di cinema e di fumetto, tutti, e sono appassionato anche della vita, sono un avido lettore di testi, dai quotidiani a saggi su quello che accade nel mondo. Tutte queste cose dentro di me si incastrano fra di loro, per cui in un titolo ci possono essere rimandi a mille cose che vanno da situazioni autobiografiche appunto a cinema, letteratura, arte contemporanea, perché non riesco, non so se è un pregio o se è un limite, ma non riesco a ragionare per compartimenti stagni.
No, ma deve essere,
considero
così,
tutte le manifestazioni d'arte delle forme di vita e di umanità esattamente come quello che accade nella società, nella vita mia o dei miei amici o delle persone care che ho d'intorno. E sono tutti tasselli di un unico puzzle, che non è, spero però non sia necessario comprendere, spero che ci siano situazioni che possano e titoli che possano evocare qualcosa anche a chi li legge senza bisogno di sapere i percorsi che li hanno portati a definirsi, ma che per me sono veramente dei percorsi interni di link fra mondi diversi, ma che io vedo come tutta parte di un'unica realtà.
Oh, poi parlando, prego.
Scusami, no? C'è anche un po' una connotazione un po' dadaista e scherzosa, ecco, anche perché, certo, volevamo sottolineare in ogni caso che queste cose sono anche un gioco, no? Cioè, l'improvvisazione, la musica, insomma, non tanto l'artista come una figura astratta, sciamanica, eccetera, ma come uno che gioca, che si diverte, che interagisce con l'altro o con l'ambiente, con le macchine, insomma.
Se mi permetti di fare un esempio concreto col brano che hai appena mandato in onda, Giulietta sotto spirito, è chiaramente un gioco con Nino Rota, che in qualche maniera è ricordato anche dalla melodia giocata sulle cromatiche, e Fellini, ma allo stesso tempo è per me calzante con lo spirito della composizione. In Giulietta sotto spirito abbiamo una frase in 4/4 che ingabbia una frase in 3/4. Improvvisamente entra la melodia e sembra staccarsi da questa gabbia. È un po' una condizione anche il brano, anche se non lo saprà nessuno, tranne quelli che ascolteranno questa trasmissione, è anche il brano ispirato da tante notizie o situazioni anche conosciute di persone, di discriminazioni della condizione femminile e di tante gabbie a cui ancora oggi tante donne si trovano costrette nei loro ruoli. E il tentativo di volare via dalla gabbia, esattamente come faceva Giulietta nel film di Fellini, è quando entra la melodia e interrompe questa gabbia di 4/4 che imprigiona 3/4, ma costantemente ci ricasca dentro. Quindi cioè, per me è anche un esempio di come elementi della realtà e citazioni d'arte confluiscono poi in una partitura.
Oh, poi a proposito dell'idea di gioco, c'è uno musicista che ecco, è un musicista attivo su più fronti, ha realizzato anche un disco di filastrocche per bambini. Parliamo di Enrico Gabrielli, che è presente come ospite in questo lavoro. C'è anche Silvia Bolognesi degli Art Ensemble of Chicago. E poi c'è anche un pittore, no? Beppe Stasi, che ha curato poi il booklet all'interno del disco, un booklet di 20 pagine, un libro possiamo proprio definirlo, di 20 pagine, bello sostanzioso.
Mi permetti una correzione per dare un merito anche a un altro personaggio. Il pittore Beppe Stasi ha dipinto con la sua tecnica particolarissima il quadro della copertina.
Ah.
Le immagini del booklet sono un'indagine fatta da un'altra persona, il grafico anche di Ossoli del Burghe, che si chiama Gabriele Menconi, e che chiamare grafico è riduttivo perché è un artista anche lui. In questo caso quei bellissimi quadri di arte contemporanea che vedi nel buco non sono veri quadri, ma sono indagini sul tocco umano. Gabriele Menconi, appunto questo grafico fuori da ogni schema, ha ingrandito, ha fatto macro ingrandimenti di porzioni di pochi centimetri quadrati del dipinto di copertina fatto dal pittore Beppe Stasi, o da prove preparatorie che aveva fatto Beppe Stasi per lo stesso dipinto. Fantastico. Con altri cromie. E ingrandendoli scopriamo quello che c'è nel tocco umano di un pittore. C'è dei mondi meravigliosi che a volte sembrano hanno la bellezza di un quadro intero. E questo è il nostro caos, Gianluca. Noi, se ingrandiamo un dipinto fatto da un pittore, vedremo questo caos. Ingrandiamo un'immagine fatta da un programma di intelligenza artificiale, vedremo ordinate file di pixel. Noi non siamo fatti di pixel ordinati, siamo un casino, siamo una specie incasinatissima, ma è quello che ci fa fare tanti errori e tante cazzate, ma ci dà anche l'arte, l'amore, l'amicizia, la socialità e l'empatia.
Assolutamente, assolutamente. E a proposito di socialità e incontri, portate il disco dal vivo?
Stiamo organizzando.
Ci stiamo provando. Temo che non potremo portarlo facilmente fuori della Toscana per ragioni di costi. Questo disco, abbiamo fatto un po' stiamo iniziando le prove, richiede per essere portato dal vivo 6-7 persone sul palco.
Certo.
Questo comporta dei budget che non è tanto facile avere in ambito underground, per cui penso che inizieremo sicuramente con Firenze e la Toscana, difficilmente potremo portare questo spettacolo più lontano, dove le spese di trasferta per 7 persone peserebbero, però mai dire mai nella vita.
Certo.
L'esordio dal vivo dovrebbe essere a febbraio a Firenze, in un locale che si chiama Antisalotto Culturale, aperto da poco e coraggiosissimo.
In che zona?
Zona Lugano.
Sì, dove iniziano i Viale dei Folli, Firenze Sud.
Ok, perfetto. Allora, lascio scegliere a voi un ultimo brano su cui salutarci.
L'ultimo?
Sì.
Allora, il brano meno noise dell'album, perché alla fine siamo tutti romantici, Prove tecniche di solitudine, è uno di quelli che abbiamo toccato con mano che colpisce più al cuore gli ascoltatori. Non è il più ardito, ma forse è uno dei più toccanti. C'è comunque anche qui una ricerca. Il brano all'inizio è un adagio per un terzetto fatto da viola, violoncello e sintetizzatore. Nel finale, dove sfuma il brano, parte un field recording di Filippo, che è il soundtrack di una città in cui sono spariti tutti gli esseri umani. Con il taglio di frequenze operato dal suo apparecchio con cui cattura gli ultrasuoni dei pipistrelli, ha tagliato fuori dalle rive dell'Arno tutte le frequenze dei suoni riconducibili alla vita umana, tipo il traffico, ed è rimasta solo la altrimenti invisibile vita animale che c'è sulle rive di un fiume nel mezzo di una città popolosa come Firenze. Ed è il suono che avrebbe Firenze se d'improvviso sparissero tutte le persone.
Beh, un po' come è successo durante il Covid, no? Io ricordo che...
Sì, esatto. Infatti io ho fatto molte registrazioni e anche molti video durante quel periodo, e alcuni sono stati, beh, alcuni li abbiamo usati, li useremo anche come video.
Sì. C'erano veramente una natura, io ricordo che per lavoro potevo uscire ogni tot per raggiungere il mio posto di lavoro, ed era proprio un suono, un'atmosfera dove sì, gli animali tornavano a farsi sentire in città.
Abito a pochi passi dall'Arno, e una delle mie salvezze, non avendo un giardino durante il Covid, era che potevo sgattaiolare lungo l'argine e farmi queste passeggiate. Sì, diciamo, evadevo il lockdown, ma non c'era verso di incontrarsi nessuno, quindi di fatto
hai incontrato un po' di animali.
Facevo queste passeggiatone facendo foto e registrazioni.
Benissimo, allora si conclude qui la chiacchierata con Vittorio Nistri e Filippo Panichi. Gran bel disco che io vi consiglio assolutamente di acquistare, di conoscere o comunque di ascoltare. Quindi tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e troverete all'interno dell'articolo che contiene il file audio dell'intervista anche il Bandcamp, dove potrete intanto dico assaggiare l'album, poi vi ripeto acquistatelo perché è veramente ottimo, proprio anche a livello non solo di musiche ma anche proprio di grafica e di operazione su varie forme d'arte. Bene, allora io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia.
Grazie.
Se volete aggiungere un'ultima cosa.
Grazie
al volo a cui tenete in particolar modo, a voi i microfoni.
Se posso dire una cosa esulando dal disco, io continuo a portare avanti con grande passione anche il progetto Ossi, che invece suonano molto e volentieri dal vivo ovunque. Quest'anno hanno fatto quasi 20 concerti. Non abbiamo mai suonato a Roma, è tutta un'altra musica, ma ho colto questo, l'occasione,
bene.
E chiedo scusa a Filippo perché questo non riguarda il disco comune, per dire che gli Ossi sarebbero pronti a mettere fuoco e fiamme qualche locale a Roma se ci viene data l'occasione.
E allora lanciamo l'appello.
Dato che abbiamo rammentato altri progetti, possiamo dire che questo disco avrà delle propaggini in alcune prossime uscite di Vittorio, in cui sarò presente anch'io.
Come collaboratore principale, certamente.
Sono state session in cui ci siamo divertiti come dei matti.
E posso anche dare in anteprima che nel prossimo album degli Ossi che stiamo registrando, indovinate chi ci sarà come ospite e coautore di uno dei brani più belli? Filippo, perché poi alla fine, alla fine si forma una sorta di factory di musicisti che si trovano bene tra di loro e che collaborano in una pluralità di progetti. Questo è solo l'inizio di una nuova avventura.
E allora rimaniamo con le orecchie ben aperte e ci andiamo ad ascoltare nel frattempo il vostro disco, che si compone di 9 tracce, lavoro che si conclude con Prove tecniche di solitudine. Eccoli qui, grazie per essere stati con noi. Ciao.
Grazie a te.
Ciao.